capito per giornali stamattina? Avete visto che c'è stato un report sul maltrattamento dei bambini?
No.
Avete sentito? In Italia e in molti concerti per la maggior parte maltrattati o trascurati o abusati fisicamente, o quello che mai sicuramente, ma sicuramente non si sa nulla, ma certamente l'abuso fisico è ancora oggi molto praticato, insieme alla grande trascuratezza e ai maltrattamenti di vario genere, le urla e cose varie. La punta dell'iceberg del problema si vede nelle regioni del sud, specialmente secondo questo studio, la Campania, la Puglia, la Sicilia, la Calabria, la Sardegna non è stata nemmeno nominata, e invece le regioni più forti secondo questo profilo sarebbero appunto la Emilia Romagna, che è quella in cui questi fenomeni avvengono
di meno
di tutti, e il Veneto. Ora, è certo che c'è un rapporto assolutamente conseguente tra trattamenti subiti dai bambini o abusi subiti dai bambini e futuri disagi emotivi o addirittura disturbi mentali. Questo è stato acclarato in maniera ovvia, e naturalmente un rapporto tra anche il maltrattamento subito in infanzia e il maltrattamento che questi bambini da adulti usano nei confronti dei loro figli.
C'è una correlazione tra il maltrattamento di questi bambini e il livello di cultura, quindi di ignoranza di queste famiglie?
Questo non ho avuto modo di vederlo e lo cercherò, perché ho letto soltanto notizie flash di appena un minuto e mezzo che dava il telegiornale della 5 e il telegiornale di Rai 1, poi l'altro non ho potuto seguire perché avevo altre cose da fare. Io penso che comunque non sia così.
Che non dipenda quindi dall'ignoranza.
No, diciamo. Non dipende sicuramente dall'ignoranza, dipende certo dall'ignoranza, ma non quell'ignoranza che è legata a non sapere come affogare i padri o qual è la capitale del Guatemala. Quello che secondo me conta massimamente è che la trascuratezza avviene moltissimo nelle famiglie dei professionisti, che i professionisti dove ovviamente i figli sono ampiamente trascurati, perché ormai esiste nelle famiglie dei professionisti a chi più la può essere professionista, perciò in genere lo vogliono studiare tutta la vita e si sposa in famiglia. Perciò il trattamento medico sposa una collega, eccetera. Prima era molto diverso, perché pensate che adesso, nelle ultime statistiche, io parlo solo della parte medica, il 70% è sposato con colleghe. Quando ero sono arrivato nel 1970, l'84% di medici era sposato con insegnanti di scuola, massimamente con insegnanti elementari. La cosa sembra assurda, vero? Ma invece ha una ragione semplicissima. E tutti noi, quando eravamo laureati, c'erano persone ovviamente super ricche, c'erano famiglie meno ricche, meno abili, e cercavano di farsi qualche soldino prima di trovare una posizione stabile nel paese. E nel paese o si sposavano o si fidanzavano con i maresciallo di carabinieri, una cosa difficile. O con la segretaria comunale, quella difficile, oppure naturalmente con l'ostetica, che in giorno era una persona anziana già casata, oppure con la maestra elementare che era presente. Infatti accadeva sempre così. Ma fuori di questa cosa, questi maltrattamenti sono segno fortissimo di. Perché il maltrattamento stare molto attenti a capire quello sia. Perché quando io mi ricordo al congresso mondiale di malattie mentali del 75 a Roma, io che avevo fatto una relazione sulla storia dell'anoressia mentale, ero andato poi a seguire una lezione che teneva un mio amico sull'abuso dei bambini e delle bambine. Ma naturalmente a quel tempo, manco lontanamente, si parlava di abuso sessuale, era un argomento assolutamente negletto e trascurato perché è come se non esistesse. Ma qui parlava proprio di abusi, cioè di abusi fisici e compagnia bella. Io sono questo, sono giunto da tantissime persone, alla fine mi sono alzato, ho fatto un piccolo intervento e ho detto che la peggior forma di trattamento è l'assordante silenzio. Cioè, pochi pensano su questa cosa, ma è proprio la trascuratezza massima che si possa fare verso un bambino, cioè ignorarlo. Cioè, ignorare un bambino, naturalmente una bambina, è quello che poi porta naturalmente conseguenze terribili, perché poi due vie possono portare a rendere una persona violenta. Una è appunto quella di picchiare questo bambino o questa bambina, che nel 90% dei casi lo fa diventare violento e nel 10% dei casi lo fa diventare pavido. Lo fa diventare pavido. Però diciamo, si dice, ma i bambini non venivano quasi mai picchiate. Questo è vero, non venivano quasi mai picchiate. Ma chi assiste alla violenza è spesso vittima di quella violenza. Perciò non importa che la bambina venisse picchiata o non picchiata, perché la bambina non ha nessun discernimento quando è piccola di pensare che il padre non la piccherà, perché picchia solo i maschi, ma pensa che prima o poi toccherà lei e comunque la violenza praticata la butta nel terrore più grande.
Ma quando lei parla di violenza sui bambini, si riferisce esclusivamente alla violenza gratuita, cioè nel senso senza una motivazione? Perché io con il discorso che stavo seguendo attentamente mi ha fatto riflettere su alcune situazioni attuali, cioè il fatto di questi ragazzetti che hanno 13, 12, 13, 14 anni, che magari sono in strada, sfasciano tutto, rompono lampioni, panchine, vasi di fiori, quello che trovano, ok? Allora, se avessero magari dei genitori che gli avessero dato qualche sculacciata nel momento in cui, non, certamente non da, ma voglio dire, comunque a 10 anni, se vai a rompere un vaso di fiori per strada o rompo un lampione,
Ecco,
allora voglio dire, cosa
il
dice?
silenzio,
sembrerebbe che le cose non siano così. Sembrerebbe che proprio questi bambini sfasciano le fioline per strada o sputano alle persone o fanno il buio, altro proprio di famiglie dove non è praticata la compassione e l'amore. Sono figli di famiglie che cui il rapporto con i genitori solo pure apparenza e compagnia bella. Non dico che non possa essere usato uno scuracione in una condizione opportuna, ma di solito, voglio dire, questo non è il problema, perché la violenza non deve essere mai praticata, mai praticata. E questo è un principio etico fondamentale di tutte le filosofie, compreso il buddismo, al quale purtroppo noi spesso non ci adattiamo, bisogna riconoscerlo. Io faccio ammenda, e lo dico con molta sincerità. Stasera sono dovuto andare a fare una cosa, un attimo, e poi sono risalito a casa, ho sentito il dibattito parlamentare. Avevo il bastone in mano, mi andavo a prendere e a quello che stava guardando mi dava il bastone in testa. cambia, cioè è una parte ineludibile di noi, questa è la cosa più grave, perché noi siamo animali, siamo sempre stati animali, e come diceva il nonno 2000 volte, l'importante non essere bestie. Il problema è che essendo animali noi abbiamo tutte le strutture che portano a facilitare, ad essere facilitati verso la violenza, perché veramente dobbiamo, abbiamo degli obiettivi fondamentali che sono la sopravvivenza, la difesa del territorio, la ricerca del cibo, la ricerca dell'acqua, l'accoppiamento. Queste cose molte volte si possono fare con assoluta tranquillità, molte volte non si possono fare con tranquillità. Voi pensate una cosa, che vi dico una cosa per dire quanto noi siamo intrinsecamente violenti, per come siamo animali, che molte volte le donne si lamentano, e giustamente, di avere poca tenerezza da parte dei compagni, dei partner, durante il rapporto sessuale. Ebbene, è dimostrato che se non ci fosse una quota di aggressività, ovviamente non aggressività in senso patologico, ma aggressività, non si avrebbe in questo modo tutte le conseguenze fisiologiche su quali è inutile soffermarsi di quello che accade durante il rapporto sessuale. Cioè, un rapporto sessuale, come lo vorrebbero le donne, basato sulla dolcezza e sulla completa, cioè, coccole e compagnia, non porta a certo quel risultato. Purtroppo, noi siamo fatti così, certo, ci sono varie relazioni di questa cosa, ma tornando a noi, il problema fondamentale è che, essendo noi degli animali che abbiamo impulsi molto violenti, noi dobbiamo naturalmente usare questa violenza. Ed è facile usare questa violenza né ai bambini o alle bambine, perché molte volte ritorni a casa stanco, ritorni a casa depresso, ritorni a casa di malumore, non sempre le vendite sono andate come hai voluto, non sempre il rapporto con il direttore della clinica è stato lineare, non sempre il progetto è stato approvato, e naturalmente chi era il debole della catena? E naturalmente il bambino, il quale magari in quel momento piange, protesta, o che è rincoroso, o che fa i capricci per mangiare, e io ho visto delle scene che sono allucinanti, ma non ho visto solo in ambienti di poveri, li ho visti anche in ambienti di molto ricchi, cioè piatti volare come se fossero, come si chiamava quel gioco?
Frisbee.
Capito, volare di lì, oppure tavoli sollevati. Io vi ricordo, non un vago ricordo, ma insomma non così vago, che le funzioni principali erano presentate dall'uso della cinghia, dall'uso della pompa, quella nera che si usava nel centro dove c'era l'acquario per la gasteria, perché in ogni casa diciamo un minimo di comfort, dove c'è adesso il bagno di servizio, dove c'è adesso il lavatrice, c'era appunto questa specie di vasche a mattoni portando a quella porta, a quella scala che serviva per lavare i panni. Ecco, lì c'era questa pompa che naturalmente era una pompa nera che spesso si rompeva, e quella si piegava in due e si cominciava a picchiare, oppure c'era nel rubibue, c'era la zirocca, c'era un'utilità di cultura, c'è gente che ha perso gli occhi per un po' di capo alla rovescia, che posso dire? Molti pensate che è calcolato che per ogni bambino che in qualche modo viene scoperto o che si denuncia il fatto, ci sono 10 casi che non vengono denunciati. E la violenza è molto, molto presente, perché naturalmente io ho un paziente, posso veramente dire il nome e cognome, che aveva, come tutte le persone della l'abitudine a non venire dopo pranzo, non venire dopo pranzo. Questa è una famiglia benestante, niente di eccezionale, ma benestante. E la famiglia benestante della mia generazione possedeva una cosa che i bambini poveri non avevano. Una cosa che fa anche ridere, ed è una cassetta per un magnetofono, diciamo, non come un magnetofono, scusate, un giradischi. Questo giradischi, veramente questa figlia di questa sorella di questa persona, aveva messo della musica a basso volume, aveva una collezione di dischi del suo cantante preferito, comprati con i soldi messi insieme uno per uno, perché ti davano dei soldi per il sabato, per la domenica, e dopo te dovevi conservare questi soldi. Beh, ha preso, sentito questa musica, vedrete, l'ha disturbato, è arrivato e ha lanciato tutti i dischi contro la parete, e rompendo il tutto. E poi non c'è più il magnetofono per dare i giudici dalla finestra. È una grave violenza, ed è dimostrato che quello che viene fatto non viene dimenticato. Che è giunta ad aggravare la situazione è che il 97% delle percosse somministrate, percosse che sono di vario genere, perché anche lì c'è tutto un florilegio incredibile, va dai pugni in testa, ai pugni in faccia, agli schiaffi ai calci nel sedere, capito? Sembra cose così, a casi sugli stinchi, cioè ci sono problemi economici e famiglie così. Io ho un mio amico che ancora i segni come la madre lo musicava quando era piccolo, ed è una persona, questo, in una condizione economica e cosa molto legata, perché non si crede, non credete che la malattia mentale e la moralità di un film colpisce soltanto i poveri, colpisce moltissimo i ricchi, solo i ricchi riescono a nasconderlo, naturalmente. C'era il mio maestro, il professor Giannini, che quando uno è ricco, è povero, è ricco, è originale, e solo quando uno è povero è matto, perché lui era lontano, no? E lui appunto aveva un'altra battuta meravigliosa che non c'era nulla con quello che stava facendo, ma è veramente meravigliosa. E diceva, ma mi puoi spiegare un amico? Perché se io parlo con Dio, sono una persona molto per bene, un grande religioso, e se Dio parla con me sono anch'io fedico. Va bene che parli con Dio, ma non per dire che è veramente uno dei segni fondamentali, no? E che dice, è Dio che parla con me, per lo stesso, queste tre cose dimostrato restano in una zona del cervello che si slatentizza quando avvengono dei fenomeni simili, per cui ci sono bambini che sono un numero non elevatissimo che farà prendere il terzo tipo di quelle, il terzo e il quarto tipo di quelle categorie descritte, e che sono i timorosi abitanti, che sono figli di madri disorganizzate, molto violente, di padri altrettanto violenti. Ma quello che ho detto poco fa è che il nostro cervello è particolarmente sensibile a quelle che sono le condizioni ingiuste. Certo. Poi le industrie sono quelle che fanno l'effetto più grave. No, grazie, che fanno l'effetto più grave, che sono quelli in grado appunto di. Sono quelle in grado di lasciare il proprio segno. Non so, io per dire, mio padre non aveva nessuna, non era venuto a usare funzioni corporali, perché in casa usava funzioni corporali era via delle donne, e quelle che praticavano le funzioni corporali sono più, e invece gli uomini praticavano questo solo sotto richiesta delle donne, era tutto particolarmente cattivo, altre cose o delle banalità di questo genere. Fatto sta che io perciò non avevo nessun ricordo di essere stato mai picchiato da mio padre, per dire, no? E però invece un giorno, così, cioè, sotto, facendo una forma di autoopinione, che c'era sempre spesso di consiglio di fare, ho ricordato invece una volta che mio padre mi aveva picchiato anche abbastanza
duramente.
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 Però io di questa cosa non avevo nessun tipo di ricordo, e tanto meno non mi aveva fatto praticamente nulla, come poi io ho potuto vedere come stavo più non diceva. Ma perché? Perché io, che forse ero in terza media, se non me lo ricordo bene, che fosse la seconda o terza media, avevo questo amico che aveva una specie di stanza del tesoro dove tutti i nonni, dove avevano messo un sacco di, una soffitta, no? C'era una sorta di vecchi giocattoli, vecchi libri e così via. Insomma, ci siamo rifugiati in questo posto e siamo stati a guardare questi giocattoli, libri, oggetti, orpelli. Se il mondo esterno non è più esistito, sì, quando a un certo punto eravamo lì alle 9 del mattino e siamo usciti alle 6 di sera. Quando ci cercavano in tutta la città, compresa la cosa che poi secondo me ha scatenato questa reazione, erano sempre che la polizia ci cercava nei pozzi, perché io dovevo fare i primi nomi. Pensavo che fossi, pensavo che fossimo paesi di posto, no? Di questa questa era un'immensa situazione estremamente tesa sul piano, e motivo che ha portato lui a fare una cosa che non faceva mai. Io però questa cosa non la sento, proprio perché ho ritenuto questa cosa.
Era motivata.
Sì, diciamo, di fortuna motivata. Invece ad altre cose che ho vissuto di persona e che ho visto sono sempre tutte assolutamente immotivate. Questa immotivazione è quella che poi porta ad essere, diciamo, figli di madri maltrattanti o trascuranti, o padri maltrattanti e trascuranti, e questo non è senza risultato. Perché? Una madre maltrattante e trascurante porta il bambino in due situazioni. La prima situazione è quella di diventare un timoroso irritante, cioè uno che da una parte vuole l'intimità, ma dall'altra parte la evita. Da una parte desidera la prossimità e dall'altra parte ne ha timore. Da una parte desidererebbe approfondire il rapporto personale con questa ragazza o con gli amici, e dall'altra parte invece si distanzia. Oppure, peggio che mai, un trattamento estremo, che è quello appunto di cui parlavo prima, la sordanza e silenzio, porta appunto uno di questi ragazzi o queste ragazze a diventare delle distanzianti. Persone appunto che non possono contare in nessun modo sul supporto, l'incoraggiamento, l'affetto, la gentilezza e la cortesia della madre o del padre. grave, e allora decidono, al cabo di un anno e mezzo, due anni, un anno di sé, per decidere a crederlo, di fare agio, forza su se stessi, e sì, e diventando in qualche modo autosufficienti, autonomi sul piano emotivo. Non sono affatto né autosufficienti né, né autonomi, ma siccome si credono tale, il nostro cervello è un organo che fatalmente non crede vero ciò che è vero, ma crede vero ciò che lui crede vero. Perciò se io mi sento adesso un uomo bellissimo, indipendentemente da quello che può essere il giudizio di tutti, mi sento sempre un uomo bellissimo. O se mi sento un uomo bruttissimo, non importa il giudizio degli altri, sarò sempre un uomo bruttissimo. Credetemi su una parola, ho conosciuto ragazze meravigliose, miei colleghi, miei amici, eccetera, che mi tenevano le sedute. E paradossalmente ho creduto, ho avuto amiche mie, che voglio dire, non ci viene di male, siamo quelli di brutti a seconda di cominciare a fare la natura, ma queste erano stabilite, dove brutte come detti, che mi tenevano le sedute belle.
Erano meglio delle
chance completamente superiore e grande da cui la mia cara amica Carmelo, capito? Carmelo
volevo
che si chiamava più perché la senza volontà
volevo dire una cosa anche per il tuo quando ero piccolo sono stato selvaggiamente punito da mio padre. Adesso, ripetendo, sentendo, io non mi ricordo più il dolore, mi ricordo la paura della verba, la paura della rabbia che ho davanti. E vabbè, però si è appannato. Adesso vi faccio ridere. L'umiliazione più grande che ho avuto nella mia vita è stata, avevo 6 o 7 anni, c'era una maestra che io ricordo bruttissimo, come una strega, non è una cosa psicologica, a me sembrava anziana, mi ricordo anche la posizione, eravamo in due, e ecco davanti a tutta la classe, eccoli qua, come due candelieri. Voi non potete essere, è la più grande illuminazione che ho subito nella mia vita, perché era spropositata a un qualcosa che io non ricordo più, ma ero perduto, sai come? Ti trovi di fronte, come uno dicesse, tu pena di morte, perché? Perché prima, non lo sai perché, alla carta. Ecco, una cosa del genere, è terribile. La discrepanza, come diceva il professore, fra la colpa, io che ricordo quello che mi hanno fatto.
Non solo, non solo.
Chi non c'era, era enorme. Ma quello che è pazzesco, è stata la cosa peggiore della mia vita.
Quello che lui dice è proprio quello che stavo per dire io. Cioè, io ho scritto un libro che si intitola La nube di Oort. La nube di Oort è un insieme di nuclei cometari che stanno intorno al nostro sistema solare. Una cosa che nessuno ha mai visto, ma noi abbiamo certezza per comunità matematica, è perché le comete di lungo periodo arrivano da questa nube di Oort, provocando, come si sa, gioia e dolori immensi, perché possono essere quelle bellissime fiamme luminose del cielo che possono precipitare sul pianeta e distruggerlo naturalmente. Ora, la nube di Oort, il libro di la nube di Oort, perché le comete stanno sempre intorno al Sole, sono attaccate proprio come aggrappate alla piccola gravità che il Sole esercita su di loro a quella distanza, che è più di un anno, 5 o 6 anni luce, perciò lontanissima, una cosa immensa. Ogni tanto arriva una stella di passaggio, ce ne sono tante stelle di passaggio, sono molto pericolose anche per noi. Questa stella di passaggio modifica la gravità di questa figura e spinge questa pianeta, cometa nel questo cometario nel sistema solare interno. Però lo fa solo se accade in quel momento, con una spinta data in quella direzione e con quella forza. Perciò ci devono essere una serie di condizioni che non ci verificano assolutamente, solamente 30 secondi dopo, o solamente un'ora dopo. Perciò, quando si dice questa cosa è avvenuta in un particolare momento emotivo, in un particolare momento umano, in un particolare situazione. Questo tipo di input è stato dato in quel preciso momento, in quella precisa direzione, con quella precisa forza. Solo così fa quell'effetto, perché se no centinaia di cose si possono dire, molte cose farebbero ridere. Se io prendessi una ragazza che è qui in questa stanza e dicessi guarda che se non vieni la prossima volta ti rompo la bambola, tutti si metterebbero a ridere naturalmente, questo è ovvio, perché è una cosa senza nessun valore, fuori contesto, non c'è nessun tipo di situazione che possa prevedere questa cosa. Ma se io avessi oggi 4 anni e avessi vicino mia cugina di 2 anni e dicessi guarda che se tu non fai quello che ti dico io ti rompo la bambola, te la faccio a pezzi, mia cugina impazzirebbe, ti metterebbe a piangere, non avrebbe paura di questa cosa, perché è fatta in quel preciso momento, in quel preciso istante, con quella precisa predisposizione emotiva. Perciò lo stesso fenomeno, come dire, lei si è dimenticato questa cosa, però non ha dimenticato totalmente che cosa? La ferocia con la quale questa cosa veniva attuata e la rabbia con la quale veniva attuata. Perché poi questo viene registrato nel nostro cervello ed è pronto, se poi le esperienze non sono positive, ad emergere. Ed è questo il problema più grave. Perché quando abbiamo subito maltrattamenti gravi da parte di una persona, noi possiamo sempre riemergere, una persona che sarebbe la nostra padre, la nostra madre, non si di noi, a condizione di trovare poi amici di banco ad elementari compassionevoli, a trovare una insegnante alle medie compassionevole, degli amici che ci fanno giocare con loro al calcio anche se siamo delle schiaffe, se troviamo delle ragazze che magari ci comprendono e ci aiutano, molte cose possono essere superate. Cioè, infatti, ho titolato il libro, non questo che esce adesso, ma quello prossimo, quello che è il libro grande, ciò che resta del padre e della madre è dell'esperienza della vita, perché è dimostrato che le esperienze della vita sono fatte dall'incontro con persone empatiche, compassionevoli, disponibili, possono tanto rimediare a quello che è stato. Perciò è probabile che questa cosa non sia mai emersa, perché lui ha trovato persone che poi non hanno ripetuto questa situazione. Se per caso lui, per dire, fosse stato, supponiamo, oggetto di bullismo da parte dei compagni delle medie, oppure arrestato ingiustamente e ristretto in un carcere, e ci fossero state persone che avessero reiterato quel comportamento, le cose sarebbero state tragiche, perché a quel punto uno diventa una persona ferocissima. Però non basta solo che ci sia un'esperienza fattuale, cioè per dire avere dei compagni di scuola bulli, finire ristretto in carcere o avere persone violente intorno, quanto il fatto che ci sono persone che sono un tipo di modalità di comportamento diversa da queste due che abbiamo nominato adesso, cioè distanziante e timoroso evitante, ma queste sono preoccupate, le quali sono capaci di, avendo questo tipo di esperienza, di rielaborare costantemente il trauma dentro di loro, cioè praticamente con una sequenza terribile di ricordo che diventa pensiero ossessivo, ripetitivo, compulsivo, diventa rimuginazione, diventa come si chiama, preoccupazione e naturalmente diventa paura. Alla fine la rielaborazione emotiva, quello che si chiama la rielaborazione creare uno stato d'animo, uno stato, diciamo, mentale, molto, molto, molto più doloroso dello stato iniziale, che sarebbe stato dimenticato in presenza di condizioni compassionevoli o favorevoli, oppure di rielaborazione positiva della situazione. Perciò quello che conta quando accade un fenomeno è che quello che è il problema non è il sale, cioè se tu ad esempio hai una ferita, per dire una ferita, e sei coperto completamente, ti buttano sopra 10 kg di sale, hai il disagio perché hai il sale sopra, ma lì finisce. Ma se fossi spogliato e avessi una piccola ferita da niente, quel sale sulla ferita ti farebbe saltare in aria da fare un buco su questo soffitto. Perciò il problema non è il sale, ma è la ferita. Perciò la ferita, purtroppo, è, come ho detto con questo esempio, quasi sempre nascosta. E non appare mai in maniera così chiara che si può vedere dall'inizio. Perciò se io, per dire, una ferita di una madre maltrattante, che non solo mi ha maltrattato, ma poi mi ha anche ingannato, perché al momento della nascita di un fratello ha dedicato tutta l'attenzione a questo fratello, ignorandomi totalmente, io sviluppo una misoginia, un odio verso le donne terribile. Per cui questa misoginia potrebbe non comparire mai nel corso dell'esistenza, però potrebbe essere che un giorno una mia compagna, una mia fidanzata, una mia moglie decida, dopo avermi maltrattato durante il rapporto, di lasciarmi per simbolicamente un altro mio fratello, e in quel momento dico: no, se l'ho trovato una volta non lo troverò più, prendo la pistola e ammazzo. Capito? Perciò, diciamo, fermo restando l'estrema condanna che io esprimo verso il femminicidio e naturalmente tutta la violenza che si può fare, non c'è dubbio che questo femminicidio ha proprio nelle donne la sua origine, e disgraziatamente le donne non lo vogliono ammettere. Perciò c'è necessità di un profondo cambiamento interiore. Da questo momento in poi dobbiamo pensare alla nostra responsabilità nell'essere amorevoli e compassionevoli verso i bambini, ma non di esercitare verso di loro un amore morboso o un atteggiamento maltrattante a seconda di caso, come fanno certe madri. Per cui tu hai un amore morboso verso questo figlio, però a un certo punto, quando nascerà tuo figlio, dici: beh, ce la può cavare da solo e tanti saluti. E prima era al centro delle tue attenzioni, poi quello nasce magari biondo o con gli occhi azzurri o è molto più simpatico di te, ti molla senza mandare. Questa ferita narcisistica primaria resta dentro e naturalmente è nascosta. Chi ce l'ha non la conosce, perché all'inizio del rapporto questo non compare. Perché ovviamente ti metti con una persona, perché quella ti ama, o tu l'ami, tra virgolette. Ed è chiaro che dopo, solo quando questa persona scopre che dentro di te ci sono tante cose che non vanno, proprio a causa del tipo di trauma primario che hai subito, a quel punto decide che tu non sei l'uomo che è adatto per lei, oppure potrebbe anche decidere perché non gli piace più. A quel punto il sale viene messo su quella ferita e questa persona non riesce più a controllare le proprie emozioni e le proprie pulsioni, e fa le cose orribili che sono a causa di questo. E voi sapete che quando questo accade, voi dite che non bastano gli arresti domiciliari, non bastano i provvedimenti che ti dicono i non avvicinati al luogo dove sta questa persona. E quasi sempre poi l'omicidio avviene dopo che tu hai tentato di nuovo una, tra virgolette, di conciliarti, in altro modo quello di restare di nuovo con questa persona, è solo quando quella persona rifiuta che avviene il patatrac, avviene il patatrac. Questi uomini non sanno, questi uomini che fanno così, non sanno una cosa tremenda, perché proprio la loro madre è stata terribile verso di loro. Quando tu a una donna, una ragazza, una fidanzata, una compagna, una moglie, un amante, gli dai un amore morboso, morboso, che la inganna, questa persona per forza scappa, non c'è nulla da fare. Se tu vuol dire tenessi sulle tue e non avessi nessun amore morboso, questa persona avrebbe altre possibilità di restare con te, di stare con te. E di conseguenza, lo dico per la sua preoccupazione, io ho un terribile segreto, che rivelo qui, ma poi non uscirà da qui. Le sue preoccupazioni hanno un limite terribile, terribile. Si può fare di loro polpette, polpette, applicando un mantra, verso il quale sono assolutamente indifese. E il mantra è maltrattarle con gentilezza. In che riserva? Una cosa diabolica, vero? Un maltrattamento con gentilezza. A questo non riescono a resistere. E più forti di loro hanno una figura di fisica azzurro e hanno una tendenza tremenda a fare le croci rossine. Le croci rossine. È purtroppo una caratteristica che porta a avere amori felici. Amori felici, mentre invece cambiando atteggiamento mentale, orizzonte mentale e prospettiva mentale, le cose potrebbero moltissimo cambiare. Moltissimo cambiare. Purtroppo non c'è possibilità di un vero cambiamento perché questi ragazzi, questi che io chiamo bad boyfriend, i cattivi ragazzi, oppure bad girlfriend, le cattive ragazze, sono come quelle frittelle con lo strutto che preparava mia nonna. Mia nonna prendeva anche la pasta. Era lì qui distrutto, che c'era distrutto, perché le passa. Poi che rifuggeva con quantità d'olio industriali, perciò quelle sono, quei ragazzi e quelle ragazze sono come le fratelle di mia nonna. Sono insalubri ma irresistibili. Chissà come noi esseri umani percorriamo questa cosa. Domande?
Sì, cerchiamo una io.
La bocciata, per favore, perché ho fatto il numero così di oggi, per la natura di un sacco, pochi sanno che possiamo, non è importante.
Allora, a me viene un dubbio, da parte del genitore, madre o padre che sia, quando dimenticano quello che hanno fatto, parlo per esperienza diretta, mia mamma azzaccava abbastanza. Quando sono diventata grande, cioè con figli che io ho cercato chiaramente di evitare lo stesso atteggiamento, parlando con mia madre, le dicevo che lei aveva usato la mano non leggera, lei non ricordava assolutamente niente, mi diceva che non era vero. Siccome io avevo anche la testimonianza perché avevo mia sorella e dunque c'era, lei non ricordava assolutamente niente.
Lo so.
È una cosa che mi ha sempre... perché vedevo che lei non ricordava, non è che facesse finta.
Non solo non ricorda, è pensiero che non ricordi, perché naturalmente laddove noi avessimo avuto un comportamento poco appropriato, per dire, con certe persone, anche noi tenderemo a... diciamo avere una, si chiama scotoma, cioè proprio una, in greco scotoma vuol dire macchia, e quando hai una malattia degli occhi potresti avere una scotoma per cui riesci a vedere in campo oculare solo una parte che è di fuori della macchia nera, perciò è invaso questa situazione dell'origine dell'occhio. Infatti per dare un nome anche al problema mentale, cioè scottolizzato, capito? Scottolizzato. Ci sono ad esempio persone che hanno subito delle gravi violenze sessuali da piccole che hanno scottolizzato completamente tutto. Io ad esempio conosco una ragazza che adesso fa addirittura la psichiatra, ma si era in meno l'atto possibile per lei, il quale io ho scoperto che questa aveva tante bruciature sulle braccia e sulle gambe. E veramente poi, quando l'ho utilizzato, abbiamo praticato un'ipnosi più profonda del solito, perché l'ipnosi profonda facevo un tempo, ma non la faccio più, e il risultato è che purtroppo lei, la bambina che non sapeva questo, ma è stata adottata. E quando è stata adottata, prima che l'adottasse, c'era l'amante della madre che si divertiva a fare una cosa assolutamente disumana, e si trovava proprio lì, scontronizzato tutto. Non ricordava assolutamente niente. E ad esempio, così accade in ogni cosa, cioè abbiamo delle scontronizzazioni che riguardano, per dire, le madri e i padri, ma più le madri che i padri, ed adesso sarebbe difficile poter vivere con questo peso di aver fatto così male la propria carne, perché adesso sta il tuo, accade, ma c'è gente che ha fatto veramente del male, con il fuoco, con le cose, ha fatto delle cose terribili, ho visto lanciare fuori da sino caldi, forbici, con le lucide, non mica da scherzare, l'ho visto personalmente, in casa nel quale sono entrato, lo stavo, non è un'invenzione, però ripeto, questa scotomizzazione avviene persino, diciamo, in noi, quando non ricordiamo assolutamente certi eventi. Voi pensate, ad esempio, c'è una figura distanziante, per dire, distanziante. Io ne ho avuto fino a poco tempo fa una persona come paziente, un manager di un'industria, voglio dire, il quale ogni giorno va dalla madre e la abbraccia. E lui mi diceva sempre, ma lei dice tante cose, ma come mai? Io con mia madre ci abbracciamo, ci vogliamo tanto bene. Io ho detto che cos'è, che lui non tiene conto del tempo, se non il tempo non esiste in sé, perché è vero che il senso emotivo del tempo non esiste assolutamente, ma il tempo come freccia del tempo nel modo convenzionale esiste. Per cui quello che io vivo oggi, potrei vivere con una madre la quale era sollievo di cure, di sostegno, di incoraggiamento, e che sembra una bambina, ma quando era piccola era tutt'altro che questo. Per cui quello che conta quando tu sei distanziante, cioè che una madre ti ha trascurato e ti ha mollato completamente, è quello che ha fatto quando eri piccolo. Alla fine lui, io non credo una parola di questo, e ho detto va bene, ho detto va bene, la facciamo così. Vuole se lo fosse l'ipnosi regressiva. E mi ha detto, però non si blu, noi non facciamo l'ipnosi di tipo quella che so fare io, quella di Bisco, facciamo quella di Erice Soriana, quella più
blanda.
Più blanda, probabilmente, però si lascia cosciente. Cosciente però attenzione, cosciente sul piano delle decisioni, ma non cosciente sul piano della discesa agli interi. Ebbene, il risultato è che lui, che adesso è una posizione più importante, era figlio di una che lo portava con sé in una lavanderia che aveva, e appena assolutamente nulla, non, purtroppo non è riuscita bene questa, questa terapia, però possiamo fare due passi. Mi ha detto, beh, ho detto, il rituale, ma con lei, ma volentieri le faccio con lei. Ho detto, guarda, devo tirare un calzone. Questa cosa la fa meno che non faccio io. Allora sono entrato lì e in quel momento ha cominciato il ciclo questa lavatrice industriale che fa un bel rumore di allora, ma ancora oggi non si scherza. E quando è rimasto paralizzato, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto possiamo uscire, devo dire una cosa. E alla mente è arrivato immediatamente quello che era successo, perché appunto basta un'associazione, molte volte, capito, se tu fai una carezza a una persona, questo è percorso abbastanza lento, ma se questa carezza era fatta da una certa persona in una certa situazione, ritorna quella situazione e quella persona. È talmente associativa la nostra mente. E se io incontro, per dire, una paziente che per dire ha subito qualche disagio o violenza da una persona che ha una vita come la mia, state tranquilli che forse ci può essere telecamere dovunque, tutti gli attestati di morte eccetera, non resterà come lì da sola, non c'è niente da fare. Perché la mente associativa è una mente potentissima, per dire, se tu vuol dire andando su una su un ponte a piedi, hai subito il tentativo di rapina con una pistola da parte di uno sconosciuto e poi quello che non è scappato, non è riuscito a vedere pieno il suo atto, stai tranquillo che ricorda che passi su quel ponte in quelle condizioni di luce per dire anche molto altro, ritornerà fatalmente questa sensazione. Ed è lì il problema più grave che abbiamo, perché la memoria emotiva è una memoria procedurale, cioè una memoria automatica, che viene richiamata dai eventi associati. C'è il famoso quattro libri, no? Che è la recherche di Campoldi di Proust, di Marcel Proust, che appunto lui sente il profumo di una madeleine, che è una specie di concetto francese, ricorda tutto di quello che è successo. Io molte volte mi capita di cadere recentemente, per dire, ero illuso la testa e stavo passando, ho sentito un orrore, adesso mi dico di che cosa si trattasse, e evidentemente mi sono andato il mio nonno. E ho detto, cavolo, mi è comparso un mio nonno all'improvviso, come è possibile? Ero appunto diviso proprio, vederlo, Quello che sono fermato e ho sentito che quell'ore del grande si è spunto di gelsomini. Perché nel fiotolo di campagna che portava la campagna di mio nonno, c'era cosparso di questi gelsomini, capito? E una sera che ero in un altro sempre in Grecia, in un altro posto, ho visto una cosa che non c'è più in Italia, ma che di cui era piena la mia infanzia, e che a un certo punto mi ha precipitato, pensate voi, con una persona che mai poi mi si deve parlare, che è il nostro fattore, si chiamava signora Andrea, e che ritornava dalla campagna in bicicletta, e talvolta quando non c'era il paese andavo con lui per ritornare verso Sassari. E che cos'è questa cosa? Nient'altro che un insieme di lucciole. Non sapete le lucciole? Quelle che ci sono più? Io ho un tempo, quando ero piccolo io, tutte le canali, lo segno tipico del benessere dell'ambiente, no? Invece adesso naturalmente così non è. Ecco, questa mente associativa è quella che porta a tutti i disastri che abbiamo. Perciò lì tua madre dice la benedizione. crudeltà, ma il, se per dire negasse, tu potresti fare lo stesso fenomeno, così cominciando a ricordare episodi associati a questo, non l'evento, capito? Che evidentemente è stato rimosso perché è proprio troppo scomodo. Si è picchiato mio fratello a sangue, chiaramente, perché di lui non me lo ricordo quasi mai. Però se uno mi fa notare il sangue sul materasso, probabilmente da lì risalgo a questa cosa. Il fatto che questa realtà veniva praticata con una quotidianità da fare impressione. Però c'è una grande differenza con Luci, che allora era una cosa di carattere comune, era sociale. Dovunque andassi, ripeto, col presidente del tribunale, con l'avvocato, col medico, con l'ingegnere, con il pastore, con il pezzaro, tu vedi un dato che scene di violenza incredibile. Cioè, violenza incredibile. Mi ricordo soltanto questo, questo concludo questa cosa che relazione allora, no? Insomma, credo che dato dei punti. Mi ricordo una cosa. A quel tempo, quando ero piccolo io, prima media, pochi in Italia si lavavano i denti, che può sembrare incredibile, ma non c'erano praticamente dei dentifrici. Tutti i dentifrici che sono stati importati sono stati un dentifricio americano che si chiamava Clormont e costava un sacco di soldi, e invece un altro dentifricio che aveva preferito da mia madre e si chiamava il dentifricio Bianca. E con quelli noi eravamo stati abituati, dovete lavarci i denti, vedete tutti non si lavavano i denti manco per sogno, questo non ci passo niente, nulla, eh? Quando sa che questo Bianca era particolarmente caro, perché ogni tubetto che costava un sacco di soldi regalava 5 carte plastificate da gioco, oggi fa ridere, ma in Italia sono vissuto io, carte plastificate a colori da gioco era una cosa da fantascienza, nel 1956 era una fantascienza. Quando stato aggiunto io meticolosamente raccolto 5 fino ad avere un mazzo di 40 carte. Quando sono arrivato a scuola, mostrando si è scatenato l'inferno, e vedete, quando c'era che cosa incredibile. E insomma, fatto sta che a un certo punto un mio compagno di che adesso è un archeologo famoso, mio compagno di banco, ma non dello stesso banco, del banco vicino, ci organizziamo quando viene il professore francese una partita di carte, ma sai, io sta sempre lì, in fondo, è miope, di cosa sono tranquilli, perché voi siete matti. E c'era un altro, era un farmacista che adesso era una grande farmacia a Sassari, e poi c'era un altro che era figlio di un senatore socialista che era il mio compagno in banca. A un certo punto fa ridere, ma questo è il figlio di un senatore perché a parte dell'insegnamento deve essere per la sola andata così, ma a un certo punto giochiamo a soprattutto, non so se mai conoscete questa cosa. Comunque, quando sta che ci informiamo di questa cosa, giocando sotto il banco, no? quelli che erano prima di noi, mettevano la parte di noi, giocavamo così. Se non siamo distratti, arriva questa pappina spaventosa, ma un colpo, ma micidiale, mi ha creato la testa. 4 colpi al professor Secchi che dice asso per tutti. Ma c'è dato un colpo, asso
per tutti.
Lascialo dirci. Posso passare le carte e io mi rivolgo a questo mio amico che adesso fa l'archeologo, a un altro che era che adesso è professore di storia medievale all'università. E ho detto, qui, come si chiama il pizzare va padre, no? E il ragione non si deve fare questo. Se non che quest'anno, no? Dice, ah, ma i bambini si devono picchiare, quando eccetera, io dico mio padre, guardate, è stato tranquillo, ma no, no, assolutamente, mi ha umiliato, faccio fare quelle parole. Dice una volta, scarica questa montagna l'uomo, con i gambani alla sarda, un possidente terriero, un possidente terriero, originario di Montresta, un paese che su Romano saluta, e un uomo, me lo ricordo, non imponente incredibile, con questi gambani, che aveva tutti questi terrieri del padre di questo qua, e si avvicina in maniera abbastanza burlesca e mi ascolta come sole e dice, vedi, non sono secchi, ci perseguiva, dice, lei si è permesso di picchiare mio figlio, non lo vedo, ma lui no, e poi ancora più vicino così, ma deve sapere perché, perché stava giocando a carte in casa, a carte in casa, e andava passata da voi qui davanti a tutti noi, ma tanto che lo scappa il professore, con questi gambari, anche dei calci, delle colpe, perché il professore è tenuto a
difendere
il professore. Ma io ho rivolto, ma all'angelo, a questo professore si deve arrivare, e domenica mi ha detto, molto bene, perciò, quindi dire, come vedete, ma anche questa violenza estrema, aspetto ridicolo, purtroppo non, molte volte non c'è modo di cambiare la mente in questo modo, mettersi a pensare che è tutto virtuale, di conseguenza oggi dobbiamo pensare al futuro e ai nostri figli e ai nostri nipoti, ma ho notato che certe ferite restano moltissimo, perché si è subito delle imposizioni o delle violenze o perfino delle limitazioni alla tua libertà, queste restano per sempre, queste restano per sempre. Perché io l'ho visto stasera stesso, te lo dico come è tipico della nostra dottrina, a me vedendo quello io ho avuto quello di trattare una sua testa. Ed era una bella cosa, non era poi non lo faccio, naturalmente, e non l'avrei fatto nemmeno meno davanti. Però c'erano dubbi che il cuscio carico di farlo l'ho avuto. E proprio per farla finita completamente, per dire come ti può condizionare una cosa, voi non siete mai stati in un monastero buddista, vero? Un monastero buddista è organizzato come una caserma militare. Ve lo assicuro, come una caserma militare. C'è proprio una gerarchia terrificante, con tanto di comando strategico e tutto il resto. Poi c'è la sala di riunioni, i briefing e tutto il resto. C'è proprio una condizione di controllo militare del sistema enorme. Ora vi domando, questi monasteri sono stati istituiti dal nostro maestro, Buddha. Voi capite, Buddha, non parliamo certo di noi. Ebbene, Buddha era figlio di un militare dal quale era scappato. Lui era andato via. Lui, il terzo Dalai Lama, era il re di questo piccolo reame, ma di fatto era un comandante militare, perché quel teorema ai Sakya, che erano appunto la classe militare dell'India, sappiamo niente per quel motivo. Voi pensate che anche in lui, nonostante tutte le condizioni, il superamento dei condizionamenti, dei pregiudizi, dei preconcetti, delle cose, era stata questa idea del militare. Perciò ciò che respingi dalla porta, dal